File 23, pagina 89, israelita e scettico. Per concludere, facciamo un salto all'indietro di qualche anno e consideriamo un altro esempio del clima e delle questioni dell'epoca che ci interessano. Abbiamo già visto che nel 1906 il cattolico crociato si rallegrò per la prima nomina a sottosegretario di Elio Morpurgo. Lo stesso fecero le testate udinesi non cattoliche, non esclusi gli organi democratico radicali Il Friuli e Il Paese, che, infatti, pur ribadendo le divergenti linee politiche, espressero viva soddisfazione, al punto che il giornale di Udine pubblicò un trafiletto per compiacersi del fatto che gli avversari fino a ieri implacabili avessero reso tale omaggio al loro chiarissimo concittadino. Nota: l'onorevole Morpurgo e Il Paese, in Giornale di Udine, 17 febbraio 1906, in cui troviamo scritto che per quanto l'indirizzo politico seguito sino a quel punto dal Morpurgo non avesse punti di contatti con quelli della Democrazia Friulana, salvo che per la coincidenza di opposizione ai ministeri Giolitti e Fortis, la nomina a sottosegretario faceva piacere al Paese, non solo perché aveva impedito la chiamata al governo dell'onorevole Carlo Donati, troppo ostico per tristi ricordi alla democrazia, ma anche perché, come friulani, l'assunzione al governo di uno dei nostri deputati pareva utile e decorosa. Fine della nota. Opposto fu l'atteggiamento del lavoratore friulano, mai incline ad arretrare neppure di un centimetro, vantando lealtà e coerenza politica. Il Foglio Socialista dichiarò di non avere alcuna intenzione di darsi in braccio al ministerialismo al primo sentore di riformette e, senza mezzi termini, scrisse che il Morpurgo, dal punto di vista politico, non solo era una nullità, ma ancor peggio la personificazione di quel sistema di falsificazioni grazie al quale egli, israelita e scettico, era divenuto il leader di tutto il bigottismo di cui la vetusta Cividale costituiva l'invidiabile nido. Pieno di titoli di incarico, gettava fumo negli occhi, mentre borghesemente accudiva a tutt'altro. Né i socialisti vollero dimenticare che il deputato di Cividale fu fedele Crispino sino all'ultimo, all'epoca delle disastrose spedizioni africane di fine secolo. Nel durissimo 1898 approvò il barbaro modo di repressione allora escogitato dal governo italiano, repressione poi continuata nelle misure più reazionarie con Pellux. A Udine votò contro l'amnistia ai condannati politici, ricevette gloria per l'esposizione del 1903, il cui successo tuttavia non fu dovuto alle sue capacità quanto al rifiorimento della industria in Friuli. Infine, da membro del Consiglio di Emigrazione, si divertì a fare dei viaggi con la famiglia nell'Estremo Oriente, ufficialmente per studiare da vicino le condizioni degli emigranti italiani, ma sostanzialmente per mangiare e bere nei banchetti d'onore. Elio, insomma, veniva dipinto dagli avversari socialisti come uno dei tanti deputati borghesi, favorito dalla sorte per aver trovato un collegio mediocre quanto il suo spirito. Ciò detto, la sentenza fu inevitabile. Questo è il nuovo sottosegretario alle Poste e Telegrafi, che, ripetiamo, per noi non merita quelle lodi che la rimanente stampa unanime gli ha tributato. Un paio di settimane dopo, la dose fu rincarata scrivendo di sua sotto eccellenza, che è tornato da Roma tutto gonfio degli omaggi, dell'adorazione e della turibolazione di questi piccoli goffi borghesucci di provincia. Era assetato di cariche, di maneggioni dello Stato e oltretutto aveva rinnegato le prerogative della sua razza israelitica per regalar ceri e stendardi a quei focolari di intellettuale italianità che sono i nuclei del clericalismo slavo, ovvero della cosiddetta Slavia friulana. Ma ormai la massa operaia assai più dignitosa del resto della popolazione del Cividalese assisteva con indifferenza così a tutte quelle banali scenate come agli spregevoli inchini dei preti, dei liberali e anche di quegli esponenti di sinistra che avrebbero dovuto manifestare invece amor proprio e dignità. È del tutto ovvio ed evidente in conclusione che la figura del Morpurgo, così centrale ed immersa nella vita politica, sociale e culturale dei suoi tempi, dall'Unità alla Shoah, risulta estremamente interessante, emblematica e problematica al tempo stesso, e la complessità non potrà che aumentare il giorno in cui le ricerche dovessero essere estese in modo significativo. Nota: alcune pagine notevoli in proposito, da cui ripartire, sono state scritte da Imelda Rosa Pellegrini all'inizio del presente secolo. Il testo cui mi riferisco e che in questi anni ho colpevolmente ma involontariamente trascurato è Storie di ebrei, transiti, asilo e deportazioni nel Veneto orientale, Portogruaro, Venezia, e di Ciclo Editore 2001. La studiosa ha ricostruito innanzitutto le complesse vicende che hanno caratterizzato la presenza ebraica nel porto gurarese a partire dal 500. Il tragico periodo successivo alle leggi razziali è oggetto della seconda parte dell'opera, in particolare dei capitoli 6 e 7, rispettivamente intitolati Sommersi e Salvati. Ci è dato così di conoscere le dolorose vicende di alcuni nuclei ebraici, in particolare le famiglie Geiringer, Mordo e Besso, riparatesi nella zona in oggetto alla fine del 1943, provenendo dal litorale adriatico per sfuggire alla persecuzione nazifascista, ma il cui terminale, anche a causa di ignobili delazioni, fu Auschwitz. Ricche di pathos risultano anche le vicende dei salvati, in primis Ida Finzi, celebre scrittrice triestina, che dovettero la vita all'aiuto di quanti, all'opposto dei delatori, seppero sfidare la mortale minaccia nazifascista per sottrarli all'arresto. All'interno di questo quadro, che non manca di soffermarsi efficacemente su tematiche quali l'emancipazione, l'antiebraismo ecclesiastico tra 8 e 900, l'avvento del fascismo e la questione ebraica, troviamo alcuni spunti riguardanti Elio Morpurgo, che fu per decenni, sine al 1938, azionista della fabbrica per fosfati di Portogruaro, e la sua famiglia in epoca prefascista e fascista. Fine della nota. Pagina 90.